Il terzo anello. Castelli in aria.
Buonasera. Cercherò oggi di svolgere un tema che parte dai miei gusti personali, gusti che a volte mi vengono, anche se non rimproverati, un po' dileggiati, e cioè dal fatto che personalmente, come un bambino, come molti bambini che conosco, io tendo a preferire le cose dolci alle cose dal sapore asciutto, tendo a preferire l'uva al vino, tendo a preferire la bellezza banale, ovvia, di una persona bella o di un paesaggio bello, alla bellezza più difficile da comprendere di un quadro che incorpora una forte componente intellettuale o di una composizione musicale, comprendere la quale spesso richiede un training, una educazione specifica. Pur essendo una persona che passa per colta, per me sono più belle le cose più semplici, proprio le cose più banali, quelle più triviali, quelle che appunto piacciono ai bambini il cui gusto ancora non è maturato. E a causa di questa mia particolarità, così criticabile e anche criticata, sono stato costretto a riflettere su cosa ci sia di buono in ciò che è meno evoluto, in ciò che è meno costruito, rispetto a ciò che è più evoluto, più costruito, rispetto a ciò che incorpora maggiore abilità. Quindi sarà un discorso che poi ci porterà al confronto tra natura e cultura, tra la specificità della natura e la specificità della cultura. L'umanità interviene sulla natura, è un suo specifico, gli animali intervengono pochissimo, in maniera limitata. Invece l'umanità lo fa in maniera drastica, lo fa a volte malamente, speculazioni edilizie o dighe che rovinano intere vallate, periferie immonde che cancellano meravigliose praterie, parchi pubblici in montagna dove il delicato equilibrio della natura viene stravolto dalla presenza di panchine, aree di sosta, barbecue preimpostati per i domenicali, appunto invece della natura selvaggia. A volte l'umanità interviene anche bene, penso alle cattedrali gotiche, con meravigliosi slanci verso il cielo, archi rampanti, anfrattuosità misteriose. O penso ai grandi grattacieli dell'età contemporanea, che sono come meravigliosi cristalli di tormalina, ma di proporzioni inarrivabili. Per esempio a Frankfurt, c'è il complesso di grattacieli della Deutsche Bank, che sono veramente belli come i più bei cristalli che si trovano in natura, ma sono immensi e riflettono il cielo. Oppure l'umanità ha costruito, ormai non lo fa più tanto, piccole baite di pietra che somigliano quasi a dei blocchi erratici, a dei blocchi crollati dalle pareti delle montagne e confitti nel prato. Certamente interviene molto e modifica molto la natura, e interviene anche in maniera meno macroscopica, in maniera microscopica, cioè in maniera chimica. E quindi, oltre al paesaggio, ha modificato la chimica della terra, inquinandola, tanto che interi habitat non sono più adatti a loro ex abitatori perché hanno cambiato questa composizione chimica. Ma non è solo l'inquinamento, l'intervento chimico dell'umanità sulla natura, e non è nemmeno quello a cui molti pensano, quell'intervento più genetico che chimico, che sono gli organismi geneticamente modificati, gli OGM. L'umanità interviene chimicamente da sempre in modi che noi non siamo abituati a percepire come adulterazione, come rovinamento. Per esempio, ha imparato a trasformare lo zucchero in alcol. Quindi lo zucchero della frutta diventa alcol e i succhi della frutta diventano vini o liquori. Più di tutto, direi, l'umanità si dedica a trasformare il succo d'uva in vino. Ecco, questo è un procedimento chimico in cui uno stato di natura viene modificato attraverso un intervento che è culturale, che è il prodotto della consapevolezza raffinata dell'umanità per ottenere qualche cosa di diverso. Il vino è qualcosa di molto diverso dal succo d'uva ed è qualche cosa che ammette enormi differenze al suo interno che l'umanità è diventata capace di controllare, di apprezzare e di diffondere, per cui le persone in tutto il mondo conoscono i diversi vini e ne apprezzano le diverse caratteristiche. Direi che genericamente l'umanità trova più pieno di valore il vino del succo d'uva. La gente si entusiasma più facilmente per il vino che per il succo d'uva o in generale per il succo di frutta. Il business del vino è un business notevole e a parità di quantità, diciamo che un litro di vino vale sempre più di un litro di succo d'uva, fino a valere a volte come centinaia di litri di succo d'uva. Quindi questo intervento chimico di modificazione della natura è qualcosa a cui noi diamo molto valore. Io non riesco a vedere fino in fondo questo valore e cercherò di testimoniare e poi anche di spiegare questo mio atteggiamento.
Thank you.
Dicevo, non riesco a preferire il vino al succo d'uva. E nello stesso modo le cattedrali o i quadri, bellissimi, i maggiori quadri che l'umanità ha prodotto, mi possono interessare anche molto, ma non mi danno il piacere che mi dà un paesaggio, un bel paesaggio. Direi l'arte mi interessa, la natura mi dà piacere. E delle due cose, tra l'interesse e il piacere, non c'è dubbio che è più forte, da me più intensamente ricercato, che è più importante nella mia vita il piacere che mi dà la natura rispetto all'interesse che posso provare per l'arte. Perché quello che mi dà l'arte non è veramente piacere, non è piacere primario, istintivo. E il vino, appunto, non mi piacerà mai quanto il succo d'uva, l'alcol non mi piacerà mai quanto lo zucchero, il sapore dolce mi piace più di quella stimolazione pungente inizialmente e poi di quella rilassatezza che può dare l'alcol. Se cerco un vino, lo cerco dolce e frizzante. E sono un barbaro assoluto, non c'è dubbio. E però è una realtà, dobbiamo confrontarci col fatto che Edoardo Lombardi Vallauri preferisce la Coca-Cola a tutti i vini e poi viene il moscato dolce perché è un po' meno, ma somiglia, e giù fino ai migliori vini che non gli dicono quasi niente, organoletticamente, istintivamente, anche se ne capisco, ne apprezzo le valenze culturali, la qualità del lavoro che c'è stato fatto dentro, ma non mi dà il piacere che mi dà un chinotto o un'aranciata. Esattamente come apprezzo e trovo interessantissima la cattedrale di Chartres o Guernica di Picasso, ma non mi danno il piacere che mi dà un qualunque larice che sorge da un prato in montagna. Questi sono gusti da bambino, sono i gusti iniziali, non ancora educati, non ancora cresciuti, non maturati, gusti innati. E io li ho ancora perché non sono stato capace di liberarmene, in sostanza non sono stato capace di evolvere. Ma mi viene da domandarmi, a causa di questa mia condizione continua in cui tutti apprezzano le cose notevoli e io resto ai gusti da bambino, mi viene da domandarmi perché ci sono questi gusti da bambino, sono costretto a domandarmelo. E mi sembra che una spiegazione ci possa essere, perché noi apprezziamo il dolce della frutta oppure il prato con il larice in montagna, è perché siamo organismi fatti per rispondere alla bellezza della natura. Cioè siamo programmati per provare piacere di fronte alla natura nella sua forma più armoniosa e più perfetta. Questo forse perché? Perché dove l'ambiente è bello, è anche sano e adatto alla sopravvivenza. Cioè, se noi rispondiamo così bene alla bellezza, è perché la bellezza è utile in quanto la bellezza della natura spesso si accompagna a un vantaggio per la sopravvivenza. Cioè, il luogo bello è un luogo sano. Invece dove è brutto, tipicamente è un luogo che può minacciare la nostra salute. Una periferia inquinata è più brutta della radura in montagna e infatti è un luogo più malsano. Una palude piena di sterpi secchi e di stagnetti puzzolenti è più brutta e infatti è più malsana. In realtà le cose sono invertite, cioè dove è sano noi proviamo un senso di bellezza. Noi siamo programmati per provare bellezza e quindi attrazione per i luoghi sani. Mentre per i luoghi malsani, per i luoghi poco adatti alla sopravvivenza, noi siamo programmati per provare un senso di brutto, cioè di repulsione. Il fatto che noi troviamo belli luoghi sani e brutti luoghi malsani ha fatto sì che noi abbiamo sempre cercato di stare nei luoghi belli, quindi sani, e di rifuggire dai luoghi malsani, e quindi siamo sopravvissuti come specie. E cioè un vantaggio adattativo. È quello che, di cui ha parlato Darwin nell'Origine delle Specie, nella sua opera principale, e cioè sopravvivono i più adatti. Allora, quelli di noi che trovavano belli ed erano attratti da i luoghi sani sono sopravvissuti di più di quelli di noi che erano attratti dai luoghi malsani. Quindi c'è in noi iscritta l'apprezzamento, il piacere nei confronti di ciò che è sano e invece una sensazione di brutto nei confronti di ciò che è malsano. Stavo cercando di giustificare la mia preferenza per il succo d'uva nei confronti del vino e arrampicandomi dunque su questi specchi intellettuali, la giustificazione che ho trovato è questa. Dal punto di vista della selezione naturale, dal punto di vista dell'attitudine alla sopravvivenza di noi come animali, è probabilmente stato utile che noi provassimo piacere e attrazione nei confronti di un certo tipo di cose. Queste cose sono le cose sane. gli individui che provano attrazione per le cose sane cercheranno le cose sane e quindi vivranno insieme con e circondati da cose sane e quindi sopravviveranno, mentre gli individui che non sono dotati di questa preferenza, che quindi non sentono bello l'ambiente sano, probabilmente si devono essere estinti perché cercavano paludi con miasmi pestiferi e sono defunti. Questa è una semplificazione, ma insomma l'idea, del resto noi facciamo sempre semplificazioni, l'idea è che insomma chi prova un'attrazione, un senso di piacere nei confronti della quella che chiamiamo bellezza, cioè della natura armoniosa e sana, sia un po' come le giraffe con il collo più lungo della teoria di Darwin, le quali giraffe col collo più lungo sono sopravvissute, mentre quelle col collo più corto no, perché quelle col collo più lungo arrivavano a mangiare le foglie degli alberi anche più in alto. Oppure semplicemente gli individui più forti, geneticamente più dotati, riescono a nutrirsi, riescono ad accoppiarsi più di quelli più deboli e quindi sono loro che si riproducono e permangono, il loro genoma che si conserva, mentre quello dei più deboli non riesce. Quindi la percezione del bello come vantaggio adattativo è un'ipotesi, una possibilità. Vale anche per la nostra percezione del bello negli altri individui. Se noi non avessimo una percezione di cosa è più bello e cosa è più brutto negli altri individui, non sceglieremmo bene i partner sessuali. Se noi troviamo bello un individuo dell'altro sesso, questo deve pure avere in qualche modo a che fare con il fatto che è più vantaggioso accoppiarsi con individui più sani e più adatti alla riproduzione. Se una persona di fisico armonioso e di età più giovane ci appare più attraente di una persona di fisico meno armonioso e di età meno giovane, questo è in relazione col fatto che la prima è una migliore garanzia di qualità della riproduzione. Accoppiandoci con quella abbiamo più probabilità che le cose vadano a buon fine, che la prole sia di buona qualità, venga effettivamente al mondo sana, eccetera, eccetera. Quindi anche nell'apprezzamento degli altri individui, l'elemento di salute, di quanto l'altro individuo è sano, è molto importante. La bellezza, in fondo, è il modo in cui noi percepiamo il fatto che l'altro è un individuo fortemente sano, fortemente adatto alla riproduzione. Naturalmente la cultura che l'umanità ha prodotto nei secoli ha fatto sì che le cose potessero anche essere modificate quanto ai dettagli. Ad esempio ci sono state epoche in cui veniva considerata più bella una donna più pingue, più grassa e dalla carne, dalla carnagione chiara, che non vedeva mai il sole. Oggi il contrario, è una donna snella e abbronzata quella che ci attira. Parlo da uomo, ma si potrebbe invertire il discorso riguardo ai due sessi. Perché in quelle epoche in cui piacevano le donne un po' più grasse e un po' più pallide, effettivamente le donne più grasse e più pallide erano donne che facevano una vita migliore, erano sottoposte a molto minori stress perché non lavoravano, erano donne che stavano bene. Oggi le donne che stanno bene sono invece il contrario, sono abbronzate perché ormai si è colorati non perché si lavora sotto il sole 10 ore al giorno nei campi, ma perché si va alle Maldive. E quindi sempre noi tendiamo a trovare bello ciò che è indizio di salute, di vantaggiose condizioni biologiche. E le donne tendono a trovare bello un tipo di uomo che garantisce tutto quello di cui c'è bisogno per una riproduzione, una procreazione vantaggiosa. Quindi non solo l'uomo forte fisicamente, ma anche l'uomo successful, l'uomo ricco, l'uomo con, diciamo, che dà delle garanzie di forza nel senso culturale del termine. Quindi bello e attraente è il modo in cui noi percepiamo ciò che è utile riproduttivamente, oppure ciò che è utile dal punto di vista della qualità dell'ambiente, della salute dell'ambiente in cui ci troviamo. Sempre seguendo questo tentativo di spiegare perché ci sono pulsioni molto semplificate in noi, che io vivo personalmente, pulsioni che fanno trovare bello e piacevole ciò che la natura produce allo stato intatto, ancor più che ciò che l'umanità produce allo stato elaborato. Dicevamo, insomma, il trovare bello qualcosa o qualcuno non è che la risposta giusta dal punto di vista adattativo, la più utile delle risposte possibili di un organismo, perché trovando bello ciò che è sano, trovando bello ciò che è utile riproduttivamente, trovando bello un ambiente che garantisce meglio la sopravvivenza, si finisce per sopravvivere e riprodursi meglio. Quindi questa ricerca di ciò che è sano attraverso la sensazione di bellezza e di desiderabilità è molto utile adattativamente. E si potrebbe dire che il succo d'uva è più sano del vino, o che comunque il succo d'uva, essendo allo stato di natura, più vicino allo stato di natura, è più facile che faccia leva su questa nostra pulsione adattativa primaria, mentre invece per apprezzare il vino, oppure per apprezzare la cattedrale più del laghetto di montagna, bisogna essere riusciti a scostarsi da questa pulsione primaria di tipo adattativo e averci messo sopra, costruito sopra un'altra cosa, una piccola cosa che è la cultura, il modo mediato, elaborato, che è tipico dell'umanità. Ora, si potrebbe dire che accanto a questa spiegazione biologica, c'è un'interpretazione filosofica dell'intera faccenda che viene a sostegno di quelli che, come me, i bambini amano più l'uva che il vino. E cioè il vino risulta da un procedimento molto interessante che nei casi migliori, come quelli dei grandi vini prodotti dall'enologo esperto di grido, invecchiati nelle giuste barrique, nelle cantine di qualche famiglia nobile che ha le cantine migliori possibili, ecco, questo vino che è così elaborato suscita generale ammirazione perché incorpora un processo nobile, un processo interessante. Però, ecco, si tratta di un procedimento che, per quanto interessante, per quanto notevole, è abbastanza facile imitare e migliorare, qualcosa che è nelle nostre mani. E non è nemmeno la cosa più notevole che sappia fare l'umanità, cioè l'umanità sa fare cose ancora più notevoli del vino, anche del grande vino. Ma l'uva è un miracolo assoluto. Rispetto alla produzione del vino a partire dall'uva, la produzione dell'uva a partire dalla terra è qualcosa di incomparabilmente superiore, incomparabilmente più complesso, più difficile. Non potremmo mai neanche sognarci di fare l'uva. La fa la pianta. La pianta prende dei sali, delle sostanze minerali dalla terra e produce l'uva, sintetizza lo zucchero, la cellulosa che serve per fare la pellicola intorno ad ogni acino, conduce i succhi per tutto il tempo necessario alla maturazione, fa cose che nessuna delle quali noi potremmo neanche sognarci di fare. Cioè, a dispetto della nostra impressione che il vino, il grande vino, sia un'avventura dello spirito e uno straordinario prodotto dell'ingegno, beh, è una miseria al paragone di quello che sarebbe produrre l'uva. Quindi la complessità, il livello del procedimento che c'è nella produzione dell'uva è enormemente superiore al livello del procedimento che noi mettiamo poi nella produzione del vino. Partendo dall'uva, fare il vino sono due cose proprio, ecco. Invece fare l'uva è impossibile, ci supera completamente. Dovremmo essere lì a bocca aperta tutto il tempo a dire porca miseria, qualcosa ha fatto l'uva. E non guarda come siamo stati bravi noi che abbiamo fatto il vino. È come uno che va su un grattacielo, ci pianta una sua girandola che ha costruito col cartoncino e poi dice wow, guarda la mia girandola in cima al grattacielo, e non si rende conto che il grattacielo è enormemente più notevole della sua girandola. Ecco, il vino, il miglior vino è una girandola che ruota al vento in cima a un grattacielo che è l'uva. E quindi direi proprio filosoficamente l'uva è un colosso degno di tutta la più totale ammirazione e il vino invece è una cosetta venuta dopo. E noi non ci meravigliamo mai dell'uva. Ma io dico, ecco perché mi piace tanto l'uva, c'è anche questa ragione. L'uva è molto più notevole del vino. In realtà il procedimento che porta a fare l'uva è degno di un'ammirazione enorme, quindi inutile che mi dicano tu dovresti ammirare questo mio vino perché è una cosa geniale. Ecco, io ammiro l'uva perché è immensamente più geniale. La ragione per cui l'ammiro è che mi piace di più, ma non è un caso, se una cosa immensamente più geniale poi qualcuno la trova anche più buona.
Thank you.
ovviamente non ho nulla contro il vino, che è un'ottima cosa, però mi sembra che venga decisamente sopravvalutato. In generale, questa sopravvalutazione del vino con dimenticanza della straordinaria superiorità dell'uva, superiorità della natura su di noi, ecco, si iscrive in un atteggiamento che è umano in molte cose, cioè tendiamo a vedere come più importante, come più interessante ciò che abbiamo fatto noi, senza accorgersi che è una girandola che si appoggia su qualcosa di immenso, di molto più notevole, che non abbiamo fatto noi, di cui noi siamo completamente parassiti. Direi questa sopravvalutazione del vino rispetto all'uva, in generale questa sopravvalutazione del prodotto umano rispetto alla natura su cui si appoggia, è una sorta di provincialismo, cioè essere sensibili ai propri pregi, essere sensibili alle proprie cose, senza accorgersi che si iscrivono in una varietà molto più significativa e più grande. Noi guardiamo con interesse a ciò che è umano, ciò che è fatto da noi, relativo a noi, e con molto minore interesse a tutto il resto. Passiamo il tempo a parlare di ciò che fanno gli uomini e non ci rendiamo conto che ciò che fanno gli uomini è una scorzetta sottile sulla crosta terrestre e in generale nella realtà. Prendete un telegiornale che dovrebbe dire le cose importanti che sono successe oggi. Che percentuale delle notizie del giorno sul telegiornale o nei giornali è dedicata alla mareggiata di ieri sulle coste del Tirreno, o alle nevicate sui boschi, o alla fioritura di una certa pianta, che sono eventi straordinari, e invece tutto lo spazio viene dedicato a delle espettorazioni irrilevanti da ogni punto di vista del politico di turno, roba che ha più o meno lo stesso significato di un colpo di tosse e di cui si discute per colonne e colonne. Oppure gli ennesimi strascichi dello scandaletto X. Siamo provincialissimi, ci interessiamo continuamente a delle coserelle che sono prodotte dagli umani nella loro piccola società. E altre cose che sono fenomeni di enorme importanza in realtà nell'ordine delle cose non li vediamo nemmeno. In parte questo è più accentuato nella nostra società occidentale che in altre. Per esempio in Giappone la televisione parla molto della fioritura dei ciliegi. Può sembrare, a noi sembra ridicolo perché siamo dei provinciali abituati così, ma in realtà la fioritura dei ciliegi è qualcosa di molto più interessante, molto più bello dell'ultima cosa detta dall'ultimo segretario del partito. Da noi il paginone ce l'ha sempre qualche sciocchezza detta da qualcuno, perché è cosa umana e quindi ci sembra più interessante. Siamo un po' come i cani, di cui invece ci rendiamo ben conto che sono dei provinciali. Se tu prendi un cane e lo porti a Firenze in Piazza della Signoria, il cane si interessa a tutte le tracce lasciate da altri cani, cioè sostanzialmente quello a cui si interessa un cane in Piazza della Signoria sono le pisciatine precedenti e recenti di altri cani. Si interessa al monderello, al piccolo mondo dei cani, fatto di pisciatine, ed è in Piazza della Signoria. Ecco, noi siamo attrezzati per renderci conto che il cane è miope e provinciale perché si rapporta ai cani. Se tu porti un gatto in un ambiente naturale, lui la prima cosa che percepisce sono le presenze di altri gatti. Cioè siamo tutti molto provinciali. Allora, i gatti sono provinciali perché non si accorgono con la stessa forza di tutte le altre presenze e si accorgono invece molto delle presenze feline. I cani si accorgono delle presenze canine. Ecco, noi umani siamo in un ambiente complesso, meraviglioso, e ci accorgiamo sostanzialmente delle presenze umane, delle pisciatine umane che delimitano il territorio e lo caratterizzano, e siamo molto meno sensibili, molto meno risvegliati al fatto che questo ambiente è una Piazza della Signoria con cose notevolissime. Sono partito egoisticamente dalla dichiarazione che preferisco il succo d'uva al vino e ho provato con le unghie e con i denti a giustificare questa affermazione impopolare. In realtà il vino è una gran cosa ed è un notevole prodotto dell'ingegno, quello che volevo fare era soltanto cercare di spiegare che rapporto c'è tra l'uva e il vino, e in generale tra la natura e la cultura. Infatti, oltre a preferire l'uva al vino, tendo a preferire i paesaggi alle opere d'arte, e quindi evidentemente io sono un po' infantile, nel senso che sono sintonizzato più sulla natura che sulla cultura. Questo forse ha una spiegazione, cioè che sia innato in noi l'apprezzamento di ciò che è naturale e che noi proviamo un senso di piacere e di bellezza nei confronti di ciò che è naturale prima di evolvere, di educare in noi altri gusti, abbiamo visto che probabilmente ha una funzione adattativa ed ci rende più adatti alla sopravvivenza. Non occorre dare ragione a qualcuno sul vino o sull'uva, però secondo me davvero è utile renderci conto che come tendiamo a essere più capaci di accorgerci del bene che c'è nel vino, del bene che è incorporato nel vino e meno del bene che è incorporato nell'uva. Un po' in generale tendiamo a essere più capaci di accorgerci delle cose umane che delle cose della natura. È una civiltà che si è evoluta allontanandosi dalla natura e in qualche modo provincializzandosi all'interno di ciò che è umano, di ciò che è prodotto dall'uomo. Non c'è niente di male nell'essere molto attenti alle cose umane, forse c'è una perdita, c'è un meno, e forse anche un meno di felicità nel non essere altrettanto consapevoli dell'immensa grandezza e della meravigliosa bellezza che c'è nelle cose della natura.
Castelli in aria con Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Diego Marras, a cura di Cettina Flaccavento. L'elenco dei brani musicali si trova nella pagina di Castelli in aria al sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it. Il terzo anello @rai.it.